lo facciamo senza? Qui a Cazzi Nostri, insieme ai nostri ospiti, lo diciamo sempre. Facciamo sesso consensuale, consapevole e protetto. Per godere di movimenti naturali, capaci di far esplorare nuove sensazioni e aumentare l'attrazione, non serve rinunciare al preservativo. Passa a una vera sensazione pelle su pelle. Skin. Feel everything.
One Podcast.
Ho scoperto, diciamo, che si prova il piacere dal cazzo con quei peluche che non so se esistono ancora, che tipo li tiravi la coda e vibravano, e a caso l'avevo appoggiata sul cazzo e avevo capito che c'era qualcosa, sì. C'era una sensazione
piacevole legata alle vibrazioni sugli organi genitali.
Quindi eri però bambino?
Ero tipo quinta elementare. Però non lo rilegavo ancora al piacere femminile. Era proprio un piacere fisico che andava oltre a tutto.
Cazzi Nostri, la nuova stagione, anche in video, con Diego Passoni e il dottor Nicola Macchione. Buongiorno, bentrovati a Cazzi Nostri stagione 2. Bentrovato Nicola.
Ciao Diego.
Oggi cerchiamo di rispondere a questa domanda: è possibile fare un uso sano della pornografia? E per rispondere a questa domanda abbiamo invitato Max Felicitas.
Ciao ragazzi.
Ciao, benvenuto. Grande professionista del porno, il più pagato in Italia, porno attore da 950.000 followers su Instagram e un canale personale a cui si accede con un abbonamento. Non so quanti abbonati abbia.
I numeri sono questi: a livello maschile, secondo me, dopo Rocco come icona maschile etero potrei esserci io, sì. Forse.
Tra l'altro, Rocco Siffredi, che hai citato tu, racconta e rappresenta un mondo, un immaginario del porno di un'altra epoca. Soprattutto mi riferisco ai supporti. Noi siamo passati dall'utilizzo del giornaletto condiviso, peraltro con altri compagni, nascosto da qualche parte, a un supporto che è lo smartphone, che è a disposizione continuamente di tutti.
Guarda, no? Io alla fine con Rocco ho avuto, diciamo, un diverbio, abbiamo litigato anche per questo motivo qua. Però poi, diciamo, siamo venuti un po' in contrasto quando io avevo iniziato a prendere il telefono in mano e a fare contenuti per i social. Ero un po' odiato da tutto il mondo del porno. Io tempi non ero conosciuto, ero il primo coglione che passava, diciamo. Però ero preso di mira da tutti, mi escludevano dalle fiere, da tutto, appunto perché io mi sentivo porno attore filmandomi in selfie col telefono, e per tutti ero, capito, uno sfigato. Però in realtà, secondo me, ho avuto quella vision prima di tutti che sarebbe stato quello il futuro. Infatti ormai le case, diciamo, del porno sono morte, sepolte, quelle storiche, grandi, sono venute fuori, diciamo, che ogni attore, attrice è, diciamo, libero professionista e produttore di se stesso, quindi le produzioni ormai non servono più, ce ne sono poche, perché ormai... Sì.
Allora, sei entrato già nel tema che riguarda il tuo lavoro. Intanto però ti chiedo, come ti sei avvicinato tu come fruitore alla pornografia? Allora c'erano ancora i vecchi supporti.
Sì, ho iniziato andando in edicola. Ho scoperto, diciamo, che si prova a piacere dal cazzo con quei peluche che non so se esistono ancora, che tipo li tiravi la coda e vibravano, e a caso l'avevo appoggiata sul cazzo e avevo capito che c'era qualcosa, sì. C'era una sensazione
piacevole legata alle vibrazioni sugli organi genitali.
Quindi eri bambino?
Ero tipo quinta elementare. Però non lo rilegavo ancora al piacere femminile. Era proprio un piacere fisico che andava oltre a tutto. Cioè mi facevo sta roba mentre leggevo i fumetti, quindi era proprio una roba che...
Perché in quella fase dell'età è proprio, sì, la fase della scoperta, dove ognuno di noi scopre il piacere del proprio corpo. E guarda che molto spesso il peluche o comunque i giochi sono quegli elementi che ti portano alla scoperta del piacere. Ma è tutto fisiologico, eh?
Poi avevo visto, andando in edicola, i libri, quelli di tuning delle macchine, che una volta avevano la rivista, in mezzo c'erano, e, diciamo, le donne nude sulle macchine. Quindi avevo iniziato.
La pagina centrale.
Sì, a me non è mai fregato nulla di auto. Cioè, e quindi ero pieno di riviste di auto, però usavo solo 3 pagine. Infatti, dopo un po' i miei sono accorto. Cioè, mio papà, soprattutto, che sveglio su ste robe, si era accorto che lo prendevo solo per masturbarmi.
E ti ha detto qualcosa?
Mi ha fatto la battuta, perché alla fine non parlavo mai di macchine, non sapevo nulla di macchine, ma anche adesso. Magari...
Alla quarta domanda sui pistoni, sì, non sapevi rispondere.
Sì, ha capito che lo prendevo per l'inserto in mezzo.
E ti ha fatto una battuta?
Ma sì, ma poi perché anche mi ha beccato 2 volte, capito?
Ah, okay.
Entra in camera magari per dire pronto da mangiare, sono io che mi segavo sui...
Cioè il papà ha scoperto che guardavate le stesse pagine della rivista?
No, io non lo so, se poi di nascosto faceva anche lui. però diciamo ho iniziato così, anche perché poi ho iniziato a cercare le immagini sul computer, però era super imbarazzante, perché alla fine se uno si masturbava sul computer tutta la famiglia lo sapeva, perché col 56k tipo dovevi staccare il telefono di casa, mettere 56k, partiva tutti i suoni che faceva,
si stavi collegando, sì.
E quindi era proprio l'avviso a tutti che mi stavo masturbando.
Ecco, questo piccolo excursus racconta proprio il cambio epocale in cui abbiamo vissuto rispetto ai supporti che riguardano anche questo ambito molto intimo, se vogliamo, sì, e la fruizione della pornografia.
Sì, adesso forse anche un po' troppo, diciamo, perché ultimamente sto andando anche nelle scuole a parlare, già dall'anno scorso, e adesso è troppo fruito, mentre una volta magari era troppo difficile fruire del porno. Adesso anche un bambino di 8 anni vede già il porno. A me mi fermano anche i bambini per fare le foto. Quando gli chiedo l'età mi dicono 11 e chiedo, fermo a tutte e chiedo ma che lavoro faccio? Fanno, capito? Quindi ormai il porno forse anche purtroppo è accessibile a tutti, quindi non c'è più la scoperta, diciamo, naturale del sesso. Ma ormai tutti hanno delle prestazioni assurde in testa, e quindi secondo me il sesso è vissuto molto peggio adesso, perché uno si aspetta che quando scopa fa delle robe incredibili e poi invece si scontra con la realtà di tutti, che è tra virgolette la normalità, che non è quella dei porno. Cioè il porno è una recita, e il porno è come il gioco del calcio, non tutti siamo Cristiano Ronaldo ce n'è uno, e quindi non è che si può prendere esempio da Cristiano Ronaldo. Quindi questo che cerco di dire ai ragazzi, che il porno alla fine è una finzione, è una recita e non va preso esempio dal porno. Poi anche io scopo e dopo 2 minuti vengo, quindi non è che tutti facciamo acrobazie eccetera, no? Quindi questo è quello che...
Ti prego, ragazzi, dimmi che hai avuto anche dei problemi di erezione qualche volta.
Figa.
Ah, meno male.
No, così abbiamo chiuso. Io ti ringrazio perché la puntata potrebbe finire qui.
Ma io sono entrato a caso nel porno, perché era un mio sogno, però non sono mai...
Era un tuo sogno? Aspetta, perché questo riguarda molti maschi. Il sogno è vivere scopando. Cioè,
sì, no, il mio sogno era
ragazzino,
il mio sogno era essere appagato per scopare. Ok.
No, perché...
E poi piano piano ho capito che non c'è... Io mi ricordo sta scena, che io arrivo in questo attico in Russia e c'ero io e due attori, americani di colore, non so come si può dire politica ricorda, di colore, okay. e un attore spagnolo. E mi ricordo che io arrivo, mi fa mettere giù la valigia e dico bisogna lavorare, dai, inizia la scena. Io tiriamo fuori il cazzo, quando c'è il primo momento, insomma, al pompino. E io vedo sti qua che avevano due braccia al posto del cazzo, e io invece avevo un cazzo cioè io ho un cazzo normale nella media, e quindi da lì ho capito che non potevo basare il mio business sulle dimensioni e sulle prestazioni, e quindi ho deciso poi di puntare su altro.
Ma infatti, se poi te lo chiedo a te come definirlo, il tuo lavoro. Solo Pornhub ogni anno sforna 4 milioni di film nuovi, quindi in questo enorme oceano di contenuti c'è un modo per identificare quello che fai tu. Poi te lo chiedo da esterno, è quello che più o meno si dice del tuo lavoro, è che è proprio questa la differenza, cioè che hai smontato alcuni degli stereotipi legati all'aspettativa sul maschio. Uno è l'essere assolutamente con una prestanza fisica quasi da culturista, da bodybuilder.
Io la pancia, quindi. No.
E l'altro è la dimensione e la prestazione del pene.
Sì, ma diciamo alla fine il mio lo definisco un porno comico. Però, però diciamo quello su cui punto ovviamente è trovare sempre ragazze nuove che sono convinte di fare questo lavoro, e punto tutto su di loro, perché su di me c'è poco da puntare, quindi cioè punto a scoprire nuovi talenti e presentarli sotto una vena, diciamo, un po' ironica. E io dico sempre che i miei video, non quelli porno ovviamente, ma le scenette che faccio, possono vederle anche i bambini, perché non parlano di sesso, cioè sono situazioni comiche così, in cui sì, io ci provo con una ragazza in maniera anche imbarazzante.
Senti, tu hai fatto quel passaggio nella vita in cui da un supporto all'altro, anche sei uno dei primi appunto che ha provato a fare, cioè ha fatto i primi video da solo, no? Oggi tu cerchi e trovi nuovi talenti, come dici tu, che invece sono già nativi digitali. Tu hai fatto un passaggio di testa per capire che l'idea di essere pagato per fare sesso, che può essere comune a tutti i ragazzi che sono in un'attività, in una fase certo, di età certo. in cui sono molto attivi sessualmente, forse anche è più la fantasia che quello che riescono a mettere in pratica,
sì,
no? Quindi
sì.
sogni, tutti maschi a un certo punto dicono ah, ma se mi pagassero per fare sesso sarebbe super, per diventare un lavoro devi metterci qualcos'altro, no?
Ma assolutamente, ma guarda, c'è ancora adesso questo problema, infatti a me mi contattano, io lavoro principalmente, anzi lavoro solamente con ragazze, e tutte le ragazze che mi contattano sognano una cosa che non esiste, cioè questo lavoro devi farlo perché sei convinto al 100%, perché non hai problemi se il video arriva ai tuoi amici, ai tuoi genitori, ai tuoi parenti, e non hai problemi se questa è una macchia che ti resta tutta la vita, cioè non è che un giorno cancelli il video, che è una cosa che cerco di dire sempre alle nuove ragazze, tante magari aprono gli occhi e prima ero super convinta e poi dicono di no, e io preferisco sta cosa tantissimo, perché tantissime, a me è capitato anche che arrivano delle ragazze a girare, arrivano e dicono guarda, io posso girare con la mascherina, e io dico sì, mettono quelle mascherine da scambista, non so se è presente,
sì, dove però cioè si vede che sei, come Superman, infatti, non lo conosci perché ha la tutina,
infatti io dico guarda, se io glielo dico, gli dico guarda, se io adesso metto sta mascherina e vado a casa mia, non è che dicono chi è entrato in casa, cioè capiscono che sono io, però queste tante ragazze sono convinte invece che non le riprende nessuno, infatti non le riconosce nessuno, quindi devo star lì a spiegargli, a dire guarda, si lavora senza mascherina, quindi devi, se vuoi fare sta cosa devi essere convinta al 100%, perché sennò poi avrai traumi, ti pentirai e avrai casino, cioè per fare questo lavoro non devi farlo per i soldi e devi farlo perché ti piace, perché ti piace l'esibizionismo.
Ti faccio una domanda così, questa cosa del essere esibizionisti è una cosa che uno secondo te può risolvere da solo, o potrebbe avere senso, non so, fare una seduta o due psicanalitiche per capire se è una cosa che uno sa gestire?
Potrebbe essere interessante prima di girare andare a fare un percorso di psicoanalisi, perché secondo me è una cosa che può essere, cioè solo un pro, non lo vedo come un contro, questo in qualsiasi caso, quindi riflettere su se stessi fa sempre bene. E, a me, io non sono molto esibizionista, devo dire la verità, però a me piace.
Come? Scusa.
Nella vita privata non è che mi piace andare ad esempio a scopare davanti agli altri, a scopare con più persone. Mi piace di più nel porno tutto quello che è il marketing per arrivare a far vendere il video.
Quando tu hai detto non si fa per soldi, insomma, tu sei un orgoglioso businessman. Cioè io ti ho visto in altre interviste e giustamente tu quello che racconti è di un tuo progetto di business che è stato un successo in un marasma dove non era così facile a distinguersi, b monetizzare quell'identità, e spesso ti ho sentito dire io quello che dimostro è che non serve la bellezza fisica o la prestanza fisica, serve la testa per il marketing.
Certo, certo, assolutamente, però è da dire anche che il lavoro del pornoattore non è pagato bene, il lavoro del mero pornoattore che vale a lavorare per le case di produzione, una scena te la pagano dai 200 ai, proprio se sei il top top dei top, te la pagano 500 euro, quindi non è un lavoro che dici cazzo divento milionario, anche perché non è che fai scene tutti i giorni e non è che puoi fare più di due scene proprio se sei fortissimo al giorno, quindi capito, non è...
Infatti sembra appunto che nell'era moderna le telecamere si sono spostate dai set dei film porno alla camera da letto, ognuno col proprio smartphone apre il proprio profilo OnlyFans, come ci hai detto prima tu, e diventa imprenditore di se stesso e gestisce la propria vita intima, se vuoi, anche davanti alle camere, e in fondo c'è un minimo di esibizionismo al di là dell'esigenza di trovare un lavoro, no?
Assolutamente, assolutamente. Però è anche vero che anche su OnlyFans chi guadagna più di 1000 euro al mese sarà lo 0,2%, quindi anche lì bisogna dire che in TV uno dice che tutti fanno migliaia di euro, però io che ci lavoro con le ragazze so quanto guadagnano, è veramente uno 0,2% che supera i 1000 euro al mese. Già lo immaginavo prima di iniziare io a lavorare, che prima o poi il porno si sarebbe evoluto così. Sta diventando il porno sempre di più, diciamo, una maniera per arrotondare lo stipendio normale. Infatti siamo passati da porno attrici che lavorano per le case di produzione, magari Martina Smeraldi, che adesso è la più forte, che guadagna proprio bene dal porno, alla ragazza che fa la commessa, però come extra vende video che scopa per, non so, guadagna 1.500, con OnlyFans arriva a 2.200, è felice. Quindi
Martina Smeraldi, che è seconda, secondo l'indagine del 2021 almeno, era seconda tra le più ricercate dai italiani, dei fruitori italiani di porno maschile. Da questa ricerca risulta che, mi piaceva anche parlarne con Nicola, c'è un aumento del più 278% di ricerca dei maschi che vanno a cercare porno del tema sesso romantico. Subito dopo sesso passionale e poi masturbazione reciproca.
Allora, questo va a mio favore perché io non ho mai fatto un porno, anche per scelta, non ho mai fatto il porno finto dei grandi set. Ho sempre fatto il porno come scopassi con la fidanzata. Cioè, mentre gli altri porno, se uno lo vede, dice cazzo, sono proprio una merda. Se uno vede il mio porno, dice ah, cazzo, basta poco per far meglio. Sì. Quindi è sempre...
Quindi un porno molto più inclusivo, sì, tuo, ecco, un porno che in qualche porno... modo mostra dei corpi regolari, dei corpi.
Sì, ma le ragazze sono anche molto fighe, no? Sono proprio io che mi metto sotto tutti.
La rivincita dei nerd, devo dire che sì, la risposta di molti che fruiscono dei tuoi prodotti è proprio quella di sentirsi. Cioè, è uno di noi e quindi sì, anche io mi sento come lui e quindi è come se veramente posso io arrivare a fare quelle cose con quell'attrice, bravissimo, che comunque resta un'attrice.
Sì, sì, sì.
Cioè, ci sono dei cliché nel porno che sono possono essere problematici, non voglio dire sempre, però possono essere problematici perché sono quello schema. Anche le preferenze etniche rischiano poi di diventare razziste, no? Certo. Così come la dominazione fisica o l'eiaculazione dominante sempre. Certo. Ci sono tutte degli...
Ma io penso che il porno sia il mondo più inclusivo di tutti, perché il porno va oltre ogni genere, oltre ogni colore. Cioè, nel porno c'è tutto e nulla viene discriminato all'interno del mondo del porno. Questo forse è l'unico pro del porno, che racchiude tutti e non c'è nessuna discriminazione per nessuno all'interno.
Non trovi che ci siano delle situazioni in cui c'è un godimento nell'idea che l'altro sia umiliato?
Diciamo, nel mio porno non c'è mai dominazione.
No, infatti.
Il porno romantico, il mio.
Sì, è vero.
Secondo me è più la popolazione che ha dato corda al sesso, deve essere questo. Il sesso è il sesso che faceva Rocco nei video, quelli di dominazione, che però è un mito che secondo me va smontato piano piano, che il sesso poi ha mille sfaccettature, non è che per far godere una donna bisogna prenderla e sbatterla, mettergli la testa nel cesso, che poi magari a qualcuna piace, però la cosa più importante del sesso è il dialogo, e dopo che c'è il dialogo si capisce cosa piace e si può fare.
Conosci una tua collega che si chiama Erika Lust?
Sì, è produttrice.
Una produttrice.
Sì, mi aveva contattato.
Ti ha contattato? Guarda, sono
tantissimo tempo fa.
Ma non vi siete più parlati poi?
Proprio forse il mio fisico ha avuto una decadenza e poi ho perso i contatti.
No, non credo che sia per quello. No. Lo dico per chi ci segue. Abbiamo cercato un fenomeno che è abbastanza recente, ma che conferma quello che dicevi tu, no? Che il porno giustamente è un immaginario in cui tutto dovrebbe poter esistere. È una produttrice di film porno femministi.
Sì, sì, la visione della parte delle donne del porno.
In cui lei ha incarnato le sue fantasie, ma quelle di donne con cui si è messa in dialogo. E i film che produce sono film in cui manca tutta questa parte, a meno che non sia desiderata. Quindi non c'è una predominazione e, come dire, non c'è quell'idea del film fatto solo a uso e consumo del godimento del maschio.
Certo. No, ma tanto è vero che lei ha reso tra l'altro il porno molto più aperto alle donne e i dati lo confermano, sempre più donne guardano film porno e tra l'altro anche tra gli adolescenti il trend che prima era prettamente dominato dalla presenza di uomini come fruitori, in realtà negli ultimi anni sembra che fino al 55% delle donne fruisca di materiale pornografico anche in adolescenza, che questo può avere un pro ma anche tanti contro, perché poi durante l'adolescenza è il periodo di formazione e se sei ben strutturato da un punto di vista di educazione sessuale il porno non ti scalfisce più di tanto, ma se ti mancano le fondamenta dell'educazione sessuale allora il porno può dare dei problemi.
È da 10 anni che cerco di andare nelle scuole, ok, a parlare di sesso e di porno e di queste cose qua, e pensavo fosse impossibile, però l'anno scorso tantissimi presidi mi hanno dato la possibilità di farlo. Questo vuol dire che c'è già un'apertura maggiore nella società e questa è una cosa secondo me positiva, anche perché secondo me i ragazzi, se glielo dico io di non prendere esempio dai porni, non di non seguire i porno lo accettano di più rispetto a che se lo dica un insegnante o un genitore, perché più o meno si ritengono un po' sulla mia stessa lunghezza.
Cioè, il tuo messaggio dici che è molto più diretto e arriva in modo più importante.
Ma secondo me, ma proprio per una questione di età e di livello, ci metto sempre sul loro livello.
C'è un vuoto culturale enorme, voluto anche e perpetrato da una certa politica che pensa che non si debba proprio affrontare il tema, e invece nelle scuole e nelle realtà sociali dove ormai da 20, 30, 40 anni c'è l'educazione affettiva e sessuale inserita fin dalle elementari, i risultati cambiano anche rispetto a una cosa che mi sembra giusto chiederti, che è il rischio di dipendenza dalla pornografia.
Assolutamente.
Guarda, ci sono dei dati molto interessanti, Diego, e arrivano da diversi studi, ed è molto interessante capire in base alla località dove arriva lo studio qual è l'approccio. E si è visto che mentre in Italia la dipendenza da porno tocca fino al 10-11% degli adolescenti, in realtà in paesi dove esistono programmi di educazione alla sessualità e all'affettività tali percentuali sono molto più bassi. Abbiamo la Spagna che arriva quasi al 2%, la Svezia dove i tassi sono al 4%, mentre l'Australia arriva appena appena al 4%. Quindi tendenzialmente si è visto che dove si fa educazione, dove si insegna alla sessualità e all'affettività, effettivamente il rischio di dipendenza è molto più basso, che è un rischio che effettivamente esiste e non sempre è come dire, libero da rischi sulla soddisfazione sessuale, anche perché la dipendenza da porno poi paradossalmente ti dà un'insoddisfazione sessuale.
Cioè il rischio è quello di introvertire, si dice in italiano,
Troiettare
tutto l'aspetto del proprio piacere e fare fatica a intessere relazioni anche affettive con delle persone, cioè
assolutamente. Infatti il rischio principale è proprio quello, perché la prima cosa che nasce nel momento in cui si ha un impatto con la pornografia è quella di percepire il piacere solo come fisico ed eliminare la componente emotiva e relazionale. Quindi mi piace molto il tuo fare la gag comica all'inizio, sì. Quindi quantomeno c'è un dialogo su cui costruire qualcosa che ha a che fare con le emozioni. Dall'altro lato invece l'altro rischio è che uno non riconosca il proprio corpo in quello degli attori o delle attrici e non riconosce il corpo del partner o della partner in quelli che è abituato a vedere, e questo spesso si traduce in disfunzione erettile, quindi un deficit dell'erezione.
Io ho raccolto dei sintomi da pornodipendenza. Nel momento in cui si accendono alcuni pallini all'enunciare queste frasi, vuol dire che uno magari ha bisogno di farsi aiutare, diciamo così, a liberarsi un po' dall'eccessiva dipendenza, come se fosse una dipendenza da dolci, mettiamola così. Trascorrere molto tempo davanti ai porno, masturbandosi, pensare continuamente al momento prossimo in cui sarà possibile fruire del materiale porno per masturbarsi, masturbarsi solo grazie al porno, non parlare mai di questa attività o il meno possibile con gli altri, vergognarsene e avere sempre più difficoltà a innamorarsi. Tu ti innamori?
Io sono fidanzato da 3 anni.
Oh, questa è una bella notizia.
Sì, sono fidanzato da 3 anni, quindi scindo molto, diciamo, l'aspetto sentimentale da quello lavorativo, ludico.
Produci solo adesso, no?
No, lavoro ancora, ho girato anche ieri.
Ah, vedi? Sì. Hai intenzione di appendere l'arnese al chiodo a un certo punto e stare dietro le quinte?
Ma sì, assolutamente sì, non voglio arrivare a 90 anni a girare porno.
Anche perché tendenzialmente se giri porno ha a che fare con la funzione dell'organo genitale, ecco. E come ben sa, con gli anni quella tende un po' a cedere. Ora una curiosità tutta orologica: sai benissimo che per tenere l'erezione, soprattutto quando ti trovi in un set cinematografico, quindi luce, microfoni, telecamere, persone di fronte a te, non è proprio cosa semplice, e molti dei tuoi colleghi, come anche molti ragazzi purtroppo, si aiutano con delle sostanze che molto spesso sono, come dire, non necessarie, e qui mi riferisco ai farmaci per l'erezione. Tu ne hai mai fatto uso?
Quando giravo per le grosse produzioni prendevo ogni tanto del Viagra, e tutti gli altri attori invece facevano tutti il Caverjet, che è l'iniezione quella
intracavernosa.
Cioè un'iniezione sul pene?
Si tratta di un'iniezione che viene fatta all'interno del corpo cavernoso, e quell'iniezione ti permette di avere un'erezione estremamente importante e duratura anche per più ore.
Devi essere agofobico.
Non devi essere agofobico, perché si tratta di un aghetto piccolino, come quella d'insulina, ma in realtà io sconsiglio vivamente, perché il rischio
dell'iniezione, in pronto soccorso,
appunto, è il priapismo, quindi l'erezione duratura e che non passa in alcun modo, per cui bisogna fare l'antidoto, e molto spesso si sbagliano a farla, tant'è vero che è successo recentemente su un set del famoso Rocco che un attore ha avuto una frattura di pene proprio perché ha sbagliato a fare l'iniezione. Fategli dei corsi ai tuoi colleghi, insomma, almeno su come fare l'iniezione.
No, ma sì, no, non è necessario. Attualmente invece, lavorando da solo, io non ho né cameraman né nessuno, quindi è una situazione molto più blanda. Quindi non prendo nulla, anche se, come dicevo prima dell'intervista, il mio urologo mi ha dato come
prevenzione
di prendere una pastiglia di Cialis ogni 3 giorni da 5 mg, che diciamo che però non a scopo, diciamo.
Non per avere un'erezione, sì, ma per avere invece dei vantaggi di altro tipo.
Possiamo ricordare che ogni tipo di farmaco su somministrazione va comprato solo sotto ricetta medica, perché un medico non vi fa fare cazzate.
Certo, infatti a me me l'ha dato il medico, non è che me lo sono. Ma guarda che quando io andavo nelle grosse produzioni, c'era praticamente nelle grosse produzioni, tu arrivi, c'è un frigo, tu lo apri e a disposizione di tutto c'è qualsiasi tipo di medicinale di qualsiasi tipo.
Prendete l'ufficio. Pensa, a Radio DJ non ti offrono neanche il caffè, per dire ai posti.
No, lì c'è qualsiasi, qualsiasi cosa e qualsiasi quantità. Infatti sì, questo è un problema anche per i giovani che vedo tra i miei amici, che il Viagra è usato come caramelle, ecco.
Ma infatti guarda, io il mio sogno è vedere un giorno un porno dove qualcuno fa cilecca. Cioè, secondo me un porno rappresentativo della vita reale sarebbe il porno.
Infatti, se tu vedi i miei porno, hanno una cosa stranissima, che iniziano col cazzo mollo. E nessun porno inizia col cazzo mollo.
Tendenzialmente tirano fuori che sono già duri.
Sì, hanno già duri, enormi, è una roba incredibile, dei mostri.
Una sceneggiatura unica nel suo genere. Senti, per chiudere, intanto grazie per essere stato qua.
Grazie a voi.
Ho un'ultima domanda da farti, più tecnica, perché quello tu sei diventato, tu sei secondo me diventato soprattutto un drago di legislazione in materia di diritti, diritti di immagine nazionali, extranazionali, europei, credo, perché è quello che poi ti fa girare il business, no?
Certo,
possedere le leggi anche quando cambiano. In questi diagrammi che abbiamo visto, in questa indagine del 2021, lo ricordo, il tempo di permanenza massimo di ogni paese su un sito porno cambia, la media mondiale è di 9 minuti e 55 secondi. I primi nel 2021 erano i filippini con 11 minuti, gli italiani erano in basso, 9 minuti e qualcosa. Ora, tu guadagni in base al tempo di permanenza come certi algoritmi dei social, o basta anche solo un click?
Ma io guadagno in base a quanta gente si abbona al mio sito per vedere il video completo, però come dici tu, questo è un cambiamento totale del porno. Mentre i nostri genitori guardavano un film completo, quindi si prendeva la cassetta e lo guardavano tutto, e adesso è cambiato tutto, e quindi già un video di 10 minuti è più che sufficiente. Infatti ho fatto tutte clip molto brevi, perché le persone hanno poco tempo in generale, quindi anche poco tempo per
quindi confidi sull'eiaculazione precoce degli italiani.
Io adesso non so, lei che è un urologo, quant'è il tempo giusto?
In realtà non c'è un tempo giusto, cioè, quando cerchi di dare un tempo stai già sbagliando, non c'è un tempo giusto.
Diciamo che così come una volta si leggeva senza fatica un romanzo russo,
sì,
no, con 10 pagine di descrizione, oggi 10 minuti di film porno come Ben-Hur. Mettiamola così.
Come ben sai, Max, uno dei problemi che viene fuori dagli studi fatti sulla pornografia è che insegnano in qualche modo atteggiamenti sbagliati nei confronti della sessualità, come per esempio il non utilizzo del preservativo e quindi il rischio elevato di infezioni sessualmente trasmissibili. Come ti comporti tu nei tuoi porno in merito a questo tema?
Guarda, ieri ho girato un porno totalmente col preservativo, anche il pompino col preservativo. Nel porno spesso, quando giriamo senza preservativo, cioè quando giriamo senza preservativo sempre, ci si confrontano i test che devono essere recenti.
Quindi avete una regolamentazione interna sul controllare,
sì,
i test?
Non scritta, ma diciamo una regola di base, no? Che è quella di, nel caso di essere sicuri entrambi. E se no si usa, io uso spesso, sono uno dei pochi attori che usa abbastanza spesso il profilattico.
Okay. Questo secondo me ha senso dirlo, perché quando uno guarda e sogna di imitare quella cosa lì è stata fatta da 2 persone che intanto stanno facendo un lavoro e che quindi però preventivamente si sono scambiati dei test. nella vita normale è già difficile in un rapporto stabile trovare il momento, sì, sì, purtroppo, culturalmente, in cui dire facciamoci il test, che invece è una cosa assolutamente di amore, intelligente. Ecco, nei rapporti occasionali imitare l'esposizione è molto a rischio.
Molto a rischio. Esistono, tra l'altro, mi piace ricordarlo, dei vaccini che ci proteggono sempre, anche senza preservativo, ma lì entriamo nel dettaglio. Quindi grazie ancora per la risposta.
Max Felicitas, grazie di essere stato qua, augurandoti il meglio, grazie anche per la tua storia d'amore.
Speriamo.
Dai, sì, perché? Sì. Noi chiudiamo sempre chiedendo al nostro ospite di recitare il nostro mantra, il mantra di cazzi nostri.
Facciamo sesso consensuale, consapevole e protetto.
Grazie Max, grazie Nicola.
Grazie mille ragazzi.
Alla adesso prossima. Si va a scopare.
Mi sembra prematuro. Alla prossima. Se vuoi fare una domanda o vuoi raccontarci la tua storia, cazzinostri@dj.it. Cazzi Nostri, cose tra maschi, è un podcast scritto da me e Mauro Medaglia, con la presenza del dottor Nicola Macchione. Produzione Alessandra Patitucci. Ripresa e montaggio Enzo Fargetta. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.
One Podcast.